Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Restiamo uniti, saranno settimane dure. Macron visita le regioni colpite dall'incendio attorno a Bordeaux, preoccupazione per il ritorno da oggi della canicola. Attesa a Washington per il faccia a faccia Netanyahu-Trump, il primo dall'inizio della guerra contro l'Iran, un conflitto in bilico tra diplomazia e ripresa delle ostilità. 400 persone in piazza per le vittime degli abusi commessi dall'ex gran consigliere UDC Argoviese, una petizione chiede di fare di più contro la droga dello stupro. Nazionale di calcio italiana sempre più nel caos, dopo il caso Pirlo se ne vanno anche Maldini e Leonardo, tutto da rifare, si ripensa a Conte o Mancini come CT. In Francia e Spagna i pompieri stanno lavorando a ritmo serrato per domare i vasti incendi. Il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska ha dichiarato che oggi sarà un giorno cruciale prima che le temperature tornino a salire. Nel dipartimento francese della Gironda invece, dove il maxi incendio finora ha bruciato 42.000 ettari di terreno, da registrare ieri sera la visita di Emmanuel Macron, che ha definito la situazione come la peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale, prima di lanciare un messaggio di unità e sostegno alla popolazione e ai vigili del fuoco. Gli aggiornamenti da Parigi con Annalisa Cappellini.
On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, on va tenir dans les jours à venir et donc résister.
Le prossime settimane saranno difficili. Dobbiamo resistere a questo incendio senza precedenti. Sono queste le parole di conforto scelte dal presidente francese Emmanuel Macron, accorso a Bordeaux, a pochi chilometri dall'incendio che da giorni devasta la regione della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Parole di conforto dunque per i cittadini colpiti dalla tragedia e costretti a lasciare le loro case, alcune delle quali sono anche andate in fumo. Parole di incoraggiamento invece per i vigili del fuoco, per la protezione civile e per i sindaci del territorio, ma anche per tutti i volontari accorsi da tutto il paese e da tutta Europa per combattere le fiamme. Il presidente francese ha anche accennato al futuro. Cosa succederà in Gironda una volta che le fiamme saranno spente? Come si affronterà la sfida della ricostruzione? Dovremo ripiantare e ricostruire un tipo di foresta diverso, ha spiegato Emmanuel Macron, perché dobbiamo adattarci alle condizioni strutturali del cambiamento climatico. Sul fronte dell'incendio, per la prima volta arrivano segnali leggermente incoraggianti. Nella giornata di lunedì le fiamme sono state contenute e non si sono propagate. Una buona notizia, certo, ma per domare completamente il rogo serviranno settimane, se non addirittura mesi, secondo le stime degli specialisti. A preoccupare le autorità ora sono le condizioni meteo. La giornata di oggi dovrebbe essere meno umida e più ventosa, ma la Francia sarà soprattutto attraversata da un'altra ondata di calore, la quarta dall'inizio dell'estate, con delle temperature che potrebbero toccare i 40 gradi e rendere ancora più complessa la missione dei vigili del fuoco.
E la Svizzera, che in Gironda sta già aiutando con una trentina di uomini arrivati da Ginevra, darà una mano anche in Corsica, che è pure alle prese con vasti incendi boschivi. Il Dipartimento federale della difesa ha fatto sapere ieri sera che invierà 3 elicotteri dell'esercito e una ventina di specialisti. I 3 Super Puma decolleranno oggi da Locarno alla volta della Corsica insieme al personale militare, una missione che dovrebbe durare 7 giorni. Spostiamoci a Washington, dove oggi per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham ci saranno anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro israeliano Netanyahu, che è già arrivato. I 2 leader incontreranno il presidente americano Donald Trump separatamente. I temi sul tavolo sono la guerra in Ucraina, naturalmente, e il conflitto in Iran. Si tratta del primo incontro tra Netanyahu e Trump dall'inizio della guerra scoppiata in febbraio. Allora, Sofia Stroppini mi ha raggiunto in studio. Che cosa possiamo attenderci da questa visita?
C'è grande attesa per questi incontri, specialmente da parte di Netanyahu, che da mesi cerca un colloquio con Trump per discutere del conflitto in Medio Oriente. Il premier israeliano era favorevole a una risoluzione militare piuttosto che diplomatica e ora potrebbe doversi assumere parte della responsabilità, perché di fatto questa tattica non sembra funzionare. Nonostante le ultime 2 settimane di attacchi quotidiani, l'Iran infatti non è tornato al tavolo dei negoziati ed è rimasto inflessibile per quanto riguarda il il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. E da venerdì quindi gli Stati Uniti hanno sospeso gli attacchi contro l'Iran.
Ecco, c'è questo stallo. Come dicevi, gli obiettivi di Trump sono cambiati molto nel corso del conflitto. Inizialmente ricalcavano quelli di Israele, possiamo dire, cioè rovesciare il regime, ostacolare il programma nucleare iraniano, ma poi l'attenzione del presidente americano si è focalizzata soprattutto sullo stretto di Hormuz. Queste incertezze contribuiscono a rendere la guerra impopolare tra gli esponenti della base MAGA di Trump, e le divergenze di opinioni hanno, possiamo dire, creato anche attrito con Israele.
Sì, esatto, perché da un lato il premier israeliano premeva per continuare i combattimenti, mentre dall'altro Trump ultimamente sembrava più aperto nei confronti della diplomazia. Al G7 in Francia Trump ha addirittura definito pazzo il leader israeliano. E poi per Netanyahu ci sono anche altri interessi in gioco. Dopo questi screzi ha bisogno di consolidare il rapporto con il suo alleato in vista anche delle elezioni di ottobre. Alcuni analisti sostengono che con questa visita alla Casa Bianca Netanyahu si prenda anche dei rischi. Anziché ricevere garanzie sull'Iran, potrebbe essere messo sotto pressione da Trump su altre questioni su cui non sono concordi, che sono molto importanti per la popolazione israeliana, come per esempio il ritiro delle truppe israeliane in Libano.
Grazie Sofia Stropini per queste spiegazioni. Naturalmente seguiremo quello che succederà nel pomeriggio. Ora americana, Trump riceverà prima Zelensky, poi Netanyahu, e in serata appunto i funerali del senatore repubblicano Graham. In Germania, ora, dove divampano le polemiche attorno ad alcune questioni relative in seguito all'attentato contro il Gay Pride sabato scorso. Il principale sospettato, ricordiamo, è un uomo di 21 anni, radicalizzato, nato in Germania da genitori di origini libanesi, ucciso dalle forze dell'ordine domenica sera. Dal mondo politico ora si chiede un giro di vite contro l'estremismo islamico. Da Berlino, Walter Rau.
Com'è stato mai possibile che un uomo classificato come potenzialmente pericoloso dai servizi segreti e tenuto sotto osservazione costante da parte delle autorità abbia potuto agire indisturbato, noleggiare un furgone e scagliarsi con esso contro i partecipanti della Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo altre 29 persone? E questa è la domanda che si pongono l'opinione pubblica e il mondo politico tedesco dopo l'attentato di sabato sera nel centralissimo parco del Tiergarten. A sollevare la questione è stato ieri lo stesso cancelliere tedesco Friedrich Merz, dettosi esterrefatto delle circostanze dell'accaduto, invocando misure più rigide nei confronti degli islamisti radicali. Il ministro degli interni Alexander Dobrindt ha proposto di applicare i cosiddetti braccialetti elettronici a questo gruppo di persone. I servizi di sicurezza tedeschi elencano nei loro archivi più di 9.000 islamisti violenti, di cui 450 sarebbero altamente pericolosi. Per loro, il governatore della Baviera, Markus Söder, propone una carcerazione preventiva e un'espulsione dalla Germania. Misura però che nel caso dell'attentatore di sabato scorso alla Gay Pride di Berlino non sarebbe servita. Abdul Ballou era nato in Germania ed era un cittadino tedesco. Il Libano lo aveva estradato in Germania nel 2025 dopo che lo aveva arrestato per aver tentato di unirsi al movimento terroristico del cosiddetto Stato Islamico.
Circa 400 persone si sono riunite ieri nel tardo pomeriggio sulla piazza del comune di Untersiggenthal, cantone Argovia, per esprimere solidarietà nei confronti delle vittime delle violenze sessuali commesse da un ex gran consigliere UDC. Del caso si è molto parlato nei giorni scorsi. L'uomo, che risiedeva proprio a Untersiggenthal, è accusato di aver abusato di 3 donne, tra cui una minorenne, dopo averle sedato. Proprio su questo una petizione online che in pochi giorni ha raccolto oltre 16.000 firme chiede di combattere più efficacemente contro la cosiddetta droga dello stupro. Ce ne parla Valentina Moccetti.
È cominciata con un lungo applauso dedicato a due delle vittime presenti, madre e figlia, che avevano lasciato la Polonia per cominciare una nuova vita sotto lo stesso tetto di un uomo stimato per la sua carica politica. L'inchiesta del Tages Anzeiger, pubblicata una settimana fa, ha rivelato però una triste storia fatta di ripetute violenze sessuali commesse grazie allo stordimento totale delle donne provocato da sostanze sedanti. Le istituzioni hanno fallito, hanno sottolineato le rappresentanti del Partito Socialista Argoviese, organizzatrici della manifestazione che ha radunato circa 400 persone. Fallito perché, dopo la denuncia, invece di aiutare le vittime, hanno anteposto questioni burocratiche. Per l'ex politico argoviese, il Ministero Pubblico ha chiesto l'ergastolo, mentre a chiedere alle autorità elvetiche di fare di più per smantellare i forum in cui uomini si procurano le cosiddette droghe dello stupro e si scambiano consigli su come usarle, è una studentessa, Milena Kaiser, che ha lanciato una petizione online che sta raccogliendo molte adesioni.
Mi sembra che questi autori, questi uomini che si scambiano consigli online, si sentono molto al sicuro, proprio perché non si sta facendo abbastanza per identificarli e fermarli. Inoltre, sembra fin troppo facile procurarsi queste droghe. Penso che la Svizzera dovrebbe far di più. È importante che queste persone che si scambiano informazioni online non si sentano più al sicuro. Attualmente si ha l'impressione che si muovano in una zona grigia, priva di regole, cosa che ovviamente non dovrebbe accadere.
Cambiamo tema. Il dramma di Cramontana e le sue ricadute giudiziarie stanno spingendo diversi comuni romandi a correre ai ripari dal punto di vista assicurativo. Le autorità di Colonie nel Canton Ginevra hanno deciso di sottoscrivere delle assicurazioni in favore dei loro eletti per proteggerli da eventuali inchieste dovute a possibili errori legati alla loro funzione. Sentiamo Roberto Porta.
Sono ormai trascorsi 7 mesi dalla terribile notte di Cramontana, 41 morti, un centinaio di feriti e 15 persone finite sotto inchiesta, tra cui anche diversi municipali, in particolare coloro che si occupavano della sicurezza pubblica. Da qui la reazione di diversi comuni romandi decisi a muoversi dal punto di vista assicurativo.
Il triste dramma di Cramontana ci ha fatto riflettere parecchio. Ci sono timori perché alcune nostre decisioni, in caso di incidenti, potrebbero sfociare in una denuncia.
Parole di Alexandre Bottmer, sindaco di Coligny nel canton Ginevra, un comune che ha di recente sottoscritto un'assicurazione di 7.700 franchi all'anno per far fronte ad eventuali cause che dovessero coinvolgere chi ha una carica politica a livello comunale.
Siamo in un periodo storico in cui per nulla si può finire davanti ad un pretore. Per questo crediamo che sia giusto proteggere meglio chi ha una carica politica locale, per evitare anche possibili conseguenze finanziarie. Per questo riteniamo che questa protezione giuridica sia necessaria.
Fin qui ancora Alexandre Bottmer, sindaco di Coligny. Sono già diversi comuni romandi che si stanno muovendo in questa direzione, una pratica finora diffusa piuttosto nel settore privato ma meno in quello pubblico. Il dramma di Cramontana sta dunque portando anche a questa nuova forma di protezione giuridica.
Cresce in modo costante il numero di nuove richieste di provvedimenti di integrazione professionale legate all'assicurazione invalidità, una differenza di 20.000 fra il 2008 e il 2024. Contemporaneamente aumentano però anche le nuove richieste di prestazioni, un balzo in avanti di oltre il 40% sempre fra il 2008 e il 2024, una percentuale nettamente più elevata rispetto alla crescita demografica. Aumento molto importante registrato poi negli ultimi anni per persone sotto i 35 anni. Buoni però i risultati 2025 per l'integrazione professionale. Da Bena sentiamo Alessio Veronelli.
Non certo una battaglia recente quella fra protezione della sfera privata o del benessere pubblico. Se paesi come la Cina da anni si sono ormai lanciati nell'utilizzo avanzato di sistemi biometrici di riconoscimento facciale, per le democrazie occidentali questo è sempre stato un passo difficile da compiere. A Londra non è questo... però i risultati parlano chiaramente.
Scusate, non è questo il servizio che dovevamo mandare, provvederemo a proporvelo nella prossima edizione del Radio Giornale. Adesso c'è lo sport, a più tardi.